Allora abbiamo visto che siamo arrivati allo scontro e Marco, l'evangelista, decide di lasciare questo gruppo perché tradisce il mandato del Signore. Dovevano andare ai pagani, ma invece vanno o esclusivamente o in primo luogo sempre nelle comunità dei giudei. Quindi Marco si separa da loro. Due capitoli dopo, il capitolo 15 degli Atti, leggiamo che Paolo disse a Barnaba: ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato, questa volta la parola del Signore, per vedere come stanno. Non ne vogliono sapere di andare ai pagani. Terminato il loro giro, dopo aver fatto le comunità giudaiche, le sinagoghe, anziché finalmente aprirsi al mondo pagano, ritornano indietro. Vogliono andare a vedere i frutti della loro predicazione. Allora a questo punto Barnaba, visto l'insuccesso della missione, scrive l'evangelista, Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco. Quindi Barnaba vuole prendere Marco perché è la garanzia del Vangelo. E qui c'è uno scontro tremendo, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno, la traduzione è questa, il testo greco lo pone al finale, di non prendere con sé questo, neanche la nomina. È l'atteggiamento che hanno scribi, farisei e sacerdoti nel Vangelo nei confronti di Gesù. Mai appare il nome di Gesù in bocca a scribi, farisei, sacerdoti, i rappresentanti dell'istituzione religiosa. Si rivolgono verso Gesù sempre con atteggiamento dispregiativo e lo chiamano questo. È lo stesso che Paolo fa nei confronti di Marco, non lo nomina. Mentre Barnaba voleva prendere Giovanni detto Marco, Paolo dice che non vuole prendere con sé a questo. Quindi è il profondo disprezzo. Perché? Perché quello che ha fatto Marco è grave. Dice, non si dovesse prendere uno, la traduzione corrente, che si era allontanato da loro. Questa traduzione allontanare cerca di suavizzare il termine adoperato dall'evangelista, che adopera il termine tecnico apostasia. L'apostasia cos'è? È un termine, apostasia, che significa rifiuto pubblico e radicale di una data realtà. Per esempio, un apostata della Chiesa rifiuta definitivamente la Chiesa. Questi sono gli apostati. Quindi apostasia significa un rifiuto radicale e definitivo di una certa realtà. Quindi non c'è stato uno semplice screzio tra Marco e Paolo. C'è stata una profonda frattura, al che, secondo Paolo, Marco è in corso nell'apostasia, rifiuto totale di quello che Paolo sta facendo. E qui c'è la lite, dice si era allontanato da loro in Panfilia, non aveva voluto partecipare alla loro opera, il dissenso, il termine greco è parossismo, cioè si erano fatte una di quelle cagnare tremende, fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Si rovina l'azione dello Spirito. Ricordate lo Spirito? Separatemi Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho mandato. A causa di Marco si separano. Fallisce l'iniziativa dello Spirito. Quindi Barnaba, prendendo con sé Marco, non c'è più Giovanni, ora è semplicemente Marco, la garanzia del Vangelo, Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro, vanno in terra pagana, vanno dai pagani. Paolo invece scelse Sila e partì affidato dai fratelli alla grazia del Signore. Quindi c'è stato un forte dissidio tra Paolo e Barnaba a causa di Marco. Perché Paolo insiste nel voler andare o esclusivamente o in primo luogo dai giudei e lì sarà la rovina della sua missione. Quando Paolo si lamenta, dice in ogni città che vado mi arrivano sempre controversie, persecuzioni, eccetera. Non è perché questo fosse la volontà di Dio, e questo era il frutto della sua testardaggine, perché il Signore non l'aveva mandato ai giudei, l'aveva mandato ai pagani, ma lui con questa ideologia del popolo eletto, voleva prima di tutto annunziare il messaggio del Signore ai giudei. Ecco perché prendeva persecuzioni, prendeva le botte. Non era la volontà di Dio, era la contraddizione al piano di Dio. Ebbene, come va a finire? Va a finire, almeno secondo gli Atti, che c'è una riconciliazione. Quando? Paolo ha capito finalmente, ma ci è voluto tanto, quando sarà a Roma prigioniero, capisce. Infatti, quando Paolo è in carcere a Roma, si riconcilia con Marco, perché Paolo si è tardivamente reso conto del fallimento della sua missione con gli ebrei. E sentiamo il capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, il capitolo terminale degli Atti, dal versetto 23. È in carcere. E avendo fissato con lui un giorno, molti vennero nel suo alloggio. Era un carcere aperto, era una sorta di custodia cautelare e poteva ricevere. Dal mattino alla sera egli esponeva loro il regno di Dio, quindi Paolo, mentre è in carcere, non rinuncia alla sua missione e annuncia il regno di Dio, e fin qui una cosa buona, dando testimonianze, cercava di convincerli riguardo a Gesù, quindi il regno di Dio, Gesù, anche questo è cosa buona, ma partendo a ridaie dalla legge di Mosè e dai profeti. Non gliela fa. Non gliela fa ad accogliere la novità di Gesù e ad annunciarla senza appoggiarsi su Mosè e i profeti. Il risultato? Il fallimento. Scrive l'Evangelista, alcuni erano persuasi delle cose che venivano dette, altri invece non credevano. Essendo in disaccordo fra loro, se ne andavano via. Quindi alcuni sono persuasi, altri no, ma comunque tutti quanti vanno via. Quindi è il fallimento totale. Mentre Paolo, finalmente ci è voluto, diceva questa unica parola. Sembra un Paolo ormai fissato, ossessionato, ha fallito tutta la sua vita. Il Signore l'aveva mandato ai pagani, lui ha insistito ad andare alle comunità giudaiche, ha fallito tutto, dice, mentre Paolo diceva questa unica parola, ormai gli è diventata una fissazione, ma è la sua liberazione. Ha detto bene lo Spirito Santo per mezzo del profeta Isaia ai vostri padri. E qui Paolo cita il capitolo 6 del profeta Isaia, dove il Signore rimprovera il suo popolo. Il Signore dice a Isaia, vada a questo popolo e di, udrete ma non comprenderete, guarderete sì ma non vedrete, perché il cuore lo sappiamo nel mondo ebraico non è la sede degli affetti, è la testa, di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Quindi Paolo si rende conto che lo Spirito Santo aveva ragione dell'inutilità di andare ad annunziare il messaggio a questo popolo, ed ecco la conclusione. Sia dunque nota a voi che ai pagani, gliel'ha fatta, fu inviata questa salvezza di Dio ed essi ascolteranno. Finalmente, al termine della sua vita, poi dopo sarà ammazzato, Paolo in carcere comprende e la smette. La smette di andare nelle comunità degli ebrei, a convocare gli ebrei, perché tanto coloro ha raccolto soltanto fallimento. Sia dunque nota voi che ai pagani fu inviata questa salvezza di Dio ed essi ascolteranno. Ed ecco il cambio. Paolo finalmente comprende e tardivamente, ormai è tardi però, cambia predicazione e finalmente annuncia Gesù senza ricorrere alla palla al piede di Mosè e dei profeti, che ora lo comprende, erano un impedimento. Infatti si conclude il libro degli Atti. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio, quindi quello che aveva fatto prima, insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo. Non c'è più. Non c'è più Mosè, non c'è più i profeti, finalmente con tutta franchezza e senza impedimento. Qual è l'impedimento? Non aveva un impedimento esteriore, non è che i romani gli impedivano, vedete che era una custodia cautelare nella quale lui era libero di accogliere e di ricevere le persone in questa casa prigione, quindi non è che aveva un impedimento dall'esterno, l'impedimento era quello suo, l'impedimento era nella credenza che lui aveva di un popolo eletto, destinatario principale dell'annuncio delle promesse di Gesù. Questo era stato il suo impedimento. Finalmente, ripeto, insegnando le cose riguardando il Signore Gesù Cristo e il regno di Dio, ma finalmente non più i profeti e Mosè. Quindi sembra, almeno da questo, che ci sia stata ormai un tentativo di riconciliazione con Marco. Ci abbiamo un indizio su questo. Paolo scrive agli abitanti di Colossi, la famosa lettera ai Colossesi, dove esprime in un saluto qualcosa che fa capire che c'era stata tensione tra i due. Scrive nella lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetto 10, «Vi saluto Aristarco, mio compagno di carcere, e Marco, il cugino di Barnaba, già non è più Giovanni, è semplicemente Marco, è l'evangelista, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni. Se verrà da voi, fategli buona accoglienza». Quindi se vede che c'era un dissidio tremendo tra Paolo e Marco, e che veramente sono volati stracci tra di loro. Allora quando finalmente Paolo si riconcilia con Marco, si riconcilia con questa posizione, avete gli altri, mi raccomando, state buoni, trattatelo bene, non fate. Quindi dice, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni, se verrà da voi, fategli buona accoglienza. Ecco, tutta questa introduzione era per vedere il perché del Vangelo di Marco, capire chi è Marco, la novità di Marco. Quindi Marco è l'evangelista che annuncia la novità del regno senza appoggiarsi su Mosè e sui profeti. Cosa significa questo? E prima nell'intervallo uno di voi mi ha fatto una domanda che è molto importante. Qual è il ruolo della Bibbia nella esistenza del credente? Quello che il testo che per noi credenti in Gesù indica il nostro comportamento, il nostro orientamento, sono senz'altro i Vangeli. Allora, quel deposito di libri che chiamiamo Antico Testamento, questa settantina di libri scritti in epoca diversa, che ruolo hanno nella vita del credente? Abbiamo detto, nell'episodio della Trasfigurazione, l'Evangelista lo spiega. C'è Mosè, c'è Elia, c'è Gesù. Quando vogliono conglobare tutti e tre in un'unica realtà, scompare Mosè, scompare Elia, rimane Gesù. Questo è mio figlio, lui ascoltate. Allora, Gesù è il criterio interpretativo di tutto quello che lo precede. Tutte quelle parti di Mosè, e ci sono, e dei profeti, e ce ne sono tante, che coincidono con l'insegnamento di Gesù, queste vanno accolte. Basta pensare come Gesù ha fatto proprio quello che c'è scritto nella legge di Mosè, la volontà di Dio: nel mio popolo nessuno sia bisognoso. Questo è quello che Gesù è venuto a realizzare. Le beatitudini non servono per spiritualizzare la vita delle persone. Le beatitudini sono un impegno a far sì che nel mio popolo nessuno sia bisognoso. Quindi Gesù, queste parti dell'Antico Testamento, della legge di Mosè o dei profeti, le ha raccolte e le ha portate a compimento. Altre sono distanti o sono in contraddizione e quindi cadono da sole. Rimangono come patrimonio della ricchezza spirituale della storia di Israele, ma non saranno mai norma di comportamento per la vita del credente. C'è una gerarchia nella parola di Dio, perché non tutta è parola di Dio. Gesù già lo ha detto, Gesù ha preso le distanze. Se non si tiene conto questo, in nome della parola di Dio si fanno soffrire le persone. Quello che emerge dal Vangelo di Marco, che vedremo versetto dopo versetto fare, è che quella di Gesù non può essere catalogata come religione del libro. Cosa si intende per religione del libro? Per religione del libro si intende una religione dove c'è un testo che è o ispirato da Dio o proveniente da Dio stesso, dettato da Dio, nel quale è contenuta la volontà di Dio. Allora i credenti cosa devono fare? Sottomettersi e accogliere a quanto è scritto in questo libro. Con Gesù no. Con Gesù non è più una religione del libro, ma una fede nell'uomo. Non è l'uomo che deve sottomettersi al libro, ma è il libro che deve sottomettersi al bene dell'uomo. Questo perché se al bene dell'uomo noi sovrapponiamo una dottrina, una verità o un dogma, prima o poi, inevitabilmente, in nome della dottrina, della verità, del dogma, si farà soffrire l'uomo. Quindi per Gesù quello che conta è il bene dell'uomo. Questo è il criterio interpretativo della Sacra Scrittura. Allora, avendo questo patrimonio dell'Antico Testamento, come facciamo, e rientra nelle capacità di ognuno di noi, discernere quello che è parola di Dio e quello che no è? Perché, vedete, io spero che liturgicamente cambi al termine della lettura dell'Antico Testamento, nella liturgia, l'acclamazione è parola di Dio. Ma certe volte, se fosse la parola del diavolo, non sarebbe migliore, eh? Ci sono certe pagine di una violenza, di un'atrocità, di una crudeltà, che è imbarazzante chi deve leggere parola di Dio, ed è spaventata la gente. Pensate soltanto al famoso episodio di quel generale che parte in battaglia e fa un voto a Dio. Se mi fai vincere, il primo essere umano che incontra al ritorno, te lo sacrifico. Torna, chi trova? L'unica figlia. L'ammazza, la sacrifica a Dio. Parola di Dio. Ecco, io, e se era parola del diavolo, che te faceva? Capite? Allora diciamo, parola di Ezechiele, parola dell'autore del primo dei re, ma non mettiamo dentro Dio con queste porcate porcherie in nome suo. Quindi, sono un altro esempio, c'è uno dei titoli che ancora non l'hanno cambiato, nel libro dei re si legge due miracoli di Eliseo. I miracoli si sperano siano cose buone. Dice che Eliseo era pelato, era calvo, come molti calvi un po' per malosetto. Entra in un villaggio, un gruppetto di bambini gli corre incontro canticchiando una canzone derisoria per la sua pelata. E era un profeta, Eliseo, un uomo di Dio, avrebbe fatto una carezza ai bambini, ci ha riso su, ah sì. Dice parole testuali, Eliseo si voltò, li guardò, li maledì, dal bosco uscirono due orse e sbranarono 42 di quei bambini. Parola di Dio! Questi i miracoli di Eliseo. Ma quando si incazzava sto uomo, dite cosa succedeva? Cosa succedeva? Questi i miracoli? E quando si arrabbiava cosa faceva succedere? Quindi bisogna che stiamo attenti. Allora, il criterio, la gerarchia qual è? Il bene dell'uomo. Tutto quello che è contenuto nella scrittura e è a favore dell'uomo, della sua libertà e della sua dignità, questo viene da Dio. Tutto quello che toglie, tutto quello che limita, tutto quello che soffoca la libertà dell'uomo non viene da Dio. È uso di tradizioni locali, di culture locali, di devozioni, di tabù, di superstizioni, ma non viene da Dio. Perché Dio è colui che ha creato l'uomo, ama l'uomo e lo mantiene in vita e lo difende da tutto. Quindi questo è un criterio, ma avremo modo, leggendo, siamo partiti dal Vangelo di Marco senza fare niente di Marco, immaginate quanto ci metteremo, quindi, ma il Vangelo è bene così, è una ricchezza tale che va assimilata parola per parola. Il Vangelo di Marco è il più antico, ho lasciato dei fogli. Vabbè. Allora, il Vangelo di Marco, tra i Vangeli, è il più antico. Le datazioni dei Vangeli sono difficilissimi da fare, perché comunque si ritiene tra i 40 e il 50, comunque sono testi antichissimi. E il Vangelo di Marco è stato considerato per secoli la Cenerentola dei Vangeli. È il più breve, sembrava il più grezzo, il più incompleto di fronte alla maestosità di un Vangelo di Matteo, di fronte alla ricchezza di un Vangelo di Giovanni, di fronte alla profondità di un Luca. Marco è stato considerato un po' un Vangelo minore. Per questo in passato non ci sono stati grandi commenti, grandi studi su questo Vangelo. Perché? Era l'epoca nella quale si credeva che gli evangelisti fossero discepoli di Gesù, gente di media cultura, che alla meno peggio avevano messo insieme una vita di Gesù. Quando, ormai da 50 anni, ma le novità nella Chiesa faticano a emergere, si è scoperto che sono i Vangeli dei capolavori non solo teologici e non solo letterari, ecco che si è scoperta la ricchezza del Vangelo di Marco. Il Vangelo di Marco è stato il primo Vangelo che qua Matteus iniziò a analizzare. Pensate che sono tre volumi così di commento a questo Vangelo, questo per far comprendere la ricchezza straordinaria di questo Vangelo. Ma poi era un Vangelo anche strano perché terminava in maniera incompleta. Il testo originale del Vangelo di Marco, se lo volete prendere, termina al capitolo 16 con le donne al sepolcro e termina al versetto 8 e termina in una maniera incompleta. Dice: e non dissero niente a nessuno, impaurite, perché? Perché? Basta, termina così, in maniera tronca. Quindi c'era l'annunzio della resurrezione, ma non le prove del Cristo risorto. Allora, anni dopo, secoli dopo, vennero messe altre aggiunte, quelle che abbiamo, quindi non sono dell'Evangelista, non sono di Marco, sono della Chiesa, della comunità che si rifà a Marco, delle aggiunte ma che non fanno parte del testo originale. E in una di queste aggiunte riappare il termine sacro, mai esistente nei Vangeli, e fa capire come poco a poco tutto quello che Gesù aveva rifiutato e aveva abbandonato nella sua comunità ritorna. Perché il bisogno di religione, il bisogno di riti, il bisogno di sicurezza era talmente forte, talmente insito negli uomini che quando il messaggio di Gesù ha cominciato a effondersi e a espandersi, tutto quello che Gesù aveva rifiutato e eliminato, la comunità cristiana lo ha ripreso e da fede perseguitata si trasformò prima o poi in religione imposta. Quindi il Vangelo di Marco è il Vangelo più antico, termina in maniera tronca, non dissero niente le donne impaurite perché, e dopo ci sono state ben tre aggiunte, alcune grezze, alcune un po' incomplete, di cui una è quella che abbiamo attualmente nel Vangelo. Bene, la prossima volta per il Vangelo di Marco, Riccardo e io ci alterneremo, faremo un mese ciascuno, questo anche per delicatezza di Riccardo nei miei confronti, per non farmi affaticare, perché sto bene ma sto sempre un po' a rischio di qualcosa. Quindi il mese prossimo ci sarà Riccardo che inaugurerà la lettura del Vangelo di Marco. Allora, a voi domande, interventi su quello che abbiamo esaminato, proposto? Il Pepe, se vuoi aggiungere qualcosa tu, Pepe?
Alberto.
Pepe. Vieni qui, Pepe, ti do questo.
No.
Che tu hai tratto.
La mia voce.
No, Pepe, ascolta. No, non ti sentono quelli collegati? Ah, ecco, ti dà il microfono Amaro. Intanto ti ringraziamo per essere qui, Pepe. Sì, va bene.
Si sente bene?
Sì.
Prima di tutto, sottolineare l'importanza di una parola che ha indicato Alberto, la parola paroxismos. Nel capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Questa parola significa, io ho studiato anni fa questa parola e significa letteralmente il punto più elevato di una febbre. Allora questo vuol dire che Paolo e Barnaba si sono riscaldati. E il confronto c'è stato così duro, così forte, che la parola che hanno trovato per esprimere quello confronto è la febbre più pericolosa che minaccia la morte. Prima cosa a rendersi conto. Seconda cosa, il fondo del problema è che Paolo non si aveva convertito al Vangelo. Questa affermazione è dura, ma questa affermazione si trova nei dizionari più autorizzati che io ho potuto leggere, per esempio nella Real Theologische Enzyklopädie che hanno pubblicato i tedeschi, hanno finito 2 anni fa, 30 volumi. Nel capitolo dedicato a Paolo, lì, in questo capitolo, dicono che in tutti i racconti sull'evento della strada per andare a Damasco, mai appare nessun termine che abbia qualche rapporto con la conversione. Paolo ha continuato a essere un giudeo, nel senso dell'Antico Testamento. Questo dicono gli specialisti tedeschi più autorizzati in questo momento. E perché? Perché Paolo non ha conosciuto Gesù? Ha conosciuto il Messia risorto. E c'è stato in tal modo preso da questa immagine, di questa esperienza, che lui non ha voluto neppure andare a Gerusalemme, perché si è avuto questa esperienza di Gesù. Quello che era primo ragionabile era andare a cercare quelli che hanno conosciuto Gesù. Lui parla molto del crocifisso, mai si domanda chi ha crocifisso Gesù, perché hanno crocifisso Gesù, cosa ha fatto questo cosiddetto Gesù per finire la sua vita così. Mai, mai si interessa a questi problemi così basilari. Non so se mi spiego. Vedete? E qual è il fondo del problema? Il rapporto tra l'esperienza di Gesù e la religione. La religione è dogma, la religione è legge e la religione è rituale. E Paolo non ha voluto lasciare né il dogma né la legge, predicando il problema teologico sulla liberazione della legge, ma come problema per la salvezza, ma non per questa vita, per questo mondo, perché Paolo sempre pensava nella vita. E quindi il fondo del problema penso sia prima di tutto la conversione di Paolo, che è diventata come benissima eccellentemente spiegato Alberto alla fine si è convertito. Juan Mateos mi raccontava lui stesso: Paolo si è convertito a Roma un po' prima da morire. E il suo ideale era introdurre tra i giudei la convinzione che il Cristo, perché Paolo non parla di Gesù, è rarissimo, Gesù il Messia, cioè Gesù Cristo, questo era la realizzazione dell'ideale che avevano, che aspettavano i giudei. E non ha, Paolo non si interessa mai alla vita storica di Gesù. Non l'aveva conosciuto, non sapeva niente da questo, no. E lui ha organizzato tutta una teologia sul peccato, sulla grazia, sulla redenzione, sul sacrificio, sul rituale, sul e così via, che disgraziatamente sono i punti basilari della teologia cattolica attuale. E allora cosa capita adesso alla Chiesa? Che il Vangelo si legge, ma si legge dal punto di vista ermeneutico attraverso il filtro della lettura di Paolo, secondo il quale per arrivare a Gesù è cambiata la religione, ma continua ad essere religione. Mentre per Gesù quello che è importante non è la religione, è l'uomo. Sono queste tre cose che io ho spiegato. La salute, prima preoccupazione di tutto essere umano, la salute. Secondo, il pane, e il lavoro, tutto questo che abbiamo adesso con la crisi economica. E terzo, i rapporti umani. I buoni rapporti umani tra in famiglia, con gli amici, e così via. Leggete e releggete i Vangeli e troverete in ogni pagina le preoccupazioni di Gesù, sono queste tre cose: salute, mangiare e buoni rapporti umani. Non si parla, mi domandavano questa mattina al bus che venivano da Pescara, venivamo da Pescara, sulla preghiera. Gesù pregava se lui, ma non ha organizzato un corso sulla preghiera, non ha fondato un centro di spiritualità. Ha detto che il tempio è una cova da banditi. Gesù era più forte che Francesco, il Papa. Papa Francesco è forte, ma Gesù era più forte ancora, più duro. E allora cosa resta finalmente? L'umanità. Per questo Gesù, per Gesù sono così importanti i bambini, gli ultimi, i poveri, quelli nei quali l'umanità si trova al minimo, quello quindi nei quali l'umanità è la stessa per tutti. Allora, qui viene il punto più importante. Il punto più importante, al mio avviso, noi abbiamo tutti una paura incosciente, terribile, la paura a perdere la religione. Perché la religione dà sicurezza, pace,
il microfono più.
Tranquillità, non sento, ecco. Sicurezza, pace, tranquillità. Lasciamo la religione. Cosa resta? Il tuo rapporto con gli altri. Soltanto questo. Giovanni, Matteo 25. Le beatitudini. Quelle due cose che Francesco ha detto. Con le beatitudini e Matteo 25, basta. Questa, a mio avviso, è l'affermazione più rivoluzionaria che ha fatto Francesco. Ma questo è quello che fa una paura più forte a noi. Perché noi sempre abbiamo la tranquillità della nostra religiosità. Io credo nella verità rivelata, io sono d'accordo col dogma verità assoluta, io sono fedeli ai rituali, e pensate che il rituale ha un pericolo terribile. Il rituale sempre è minuzioso. Sono i dettagli. Se ti se tu sei fallito in una parola, in un gesto, non vale. C'entra così l'attenzione, la vita, nella fedeltà al rituale, che questo sostituisce quello che i tecnici dicono l'ethos, cioè l'etica. E per questa ragione si capisce che sono tante persone osservantissimi dei rituali, capaci di ammazzare, capaci di rubare, capaci di ingannare, capaci di fare le cose più detestabili. Non so se vi spiego. E questo capita spesso. E pensate anche a questo. Se in una diocesi un prete non è fedele al dogma, alle norme e al rituale, questo prete deve preparare le sue spalle, perché va a soffrire e sarà pesante. Se un prete ha, come si dice, cuenta corrente?
Conto corrente, conto bancario.
Un conto corrente in un fondo finanziario che ruba, che ammazza, che... Non ti preoccupare. Sono le leggi dell'economia. Sono la vergogna, ha detto Francesco. La grande vergogna di tutta l'Europa. Insaciabile. Insaciabile nel latrocinio. Insaciabile in tante cose, mamma mia. In questa disumanizzazione che viviamo. E tutti religiosi. E tutti giurando. L'altro giorno leggevo, finisco, perdono Alberto. L'altro giorno leggevo in un autore molto conosciuto, Kierkegaard, che avete letto. E Kierkegaard dice una cosa che mi ha fatto, non so se ridere o piangere. Diceva il Kierkegaard che frequentemente nelle istituzioni e nei particolari giurano, mettendo le mani sopra un libro, la Bibbia, che proibisce il giuramento. È proibito giurare. Non giurate per Dio, non giurate per il Tempio, non giurate per... non giurate. Proibito giurare e io, con la mia mano in questo libro, giuro. L'espressione della contraddizione, vedete, nella quale viviamo. È quello che è più pericoloso. Fine, l'ultimo che dico, è che non siamo coscienti di questa contraddizione nella quale viviamo. Come Paolo non era cosciente. Paolo c'è stato il primo. E disgraziatamente le chiese, le ecclesiai, sono fondate da Paolo. Non sono fondate da Marco, da Matteo, da Luca, da evangelisti. E quindi sono fondati su questo pensiero, su questo argomento, su questo progetto, che finalmente era un tentativo di rinnovare la religione. Come adesso tanta gente aspetta da Francesco, il Papa, rinnovare la Chiesa. Rinnovare che cosa? La religione, la religione, religione. No! Rinnovare l'umanità, l'umanizzazione, la sensibilità di fronte alle sofferenze. Soltanto quando questo sia rinnovato avremo veramente la vera rinnovazione, che neppure Paolo, Marco ha compreso. Marco ha compreso molto bene. E vedrete con le spiegazioni di Alberto e di Riccardo come Marco ha compreso questo. E quello che capita, che anche noi abbiamo fatto del Vangelo, di Marco, di Matteo, di Luca, di Giovanni, abbiamo fatto religione anche.
Bene, grazie. Grazie. Non potevamo. Scusa. Non potevamo cominciare meglio, di buon augurio. Adesso non so come faremo domenica prossima, Pepe, e puoi rimanere fino a domenica al prossimo incontro. Grazie, grazie, grazie per questo contributo di Castiglio.
Sì. Dicevo adesso a Alberto, scusatemi, ho parlato perché sono così impressionato da queste cose che non posso.
Diciamo che gli spagnoli siamo così un po', eh. Prima di salutare, c'erano degli amici collegati attraverso il nostro sito, c'erano quasi 130 persone collegate da tutta l'Italia, anche dall'estero, e hanno posto delle domande, però ormai il tempo è esaurito, la risposta li daremo domenica prossima. Sì, sì, sì. Comunque un saluto a Madre Silva da Milano, Venezia, Enzo da Roma e Barbara da Giacconi, che hanno fatto domande e che risponderemo la prossima domenica. Grazie a tutti e ancora buona domenica.
Per chi vuole proseguiamo con l'Eucaristia. Grazie, buona domenica, grazie Pepe. Pepe!